Allora, a questo punto, Renata Pirpo, figure dell'appartenenza.
No, perché l'unico mio problema è che parlando di questo discorso delle figure dell'appartenenza che adesso preciso, non ripeto anticipi delle cose che veramente non importa, però mai si allora.
D'altro canto anche lui ha anticipato
Sì,
alcune
sì,
cose
sì, sì.
rispetto all'economia, eccetera, per non aver deciso
Sì,
che
la
ci sia, diciamo, una
diciamo,
relazione tra le relazioni.
Allora, su alcune cose io attendo una discussione credo, e invece su altre mi soffermo perché il taglio che io ho scelto di dare all'interno di questo contesto, al tema della cittadinanza. Devo fare delle precisazioni prima di passare per il momento.
Non ce l'ho io,
Devo fare alcune precisazioni. Sull'uso dei termini che poi ricorreranno anche in seguito, no? E più che altro sono osservazioni. Allora, il primo dato che ci interessa riguarda il fatto, nel contesto, del cambiamento che sta avvenendo all'interno del processo di globalizzazione. Perché quella a cui stiamo assistendo è la globalizzazione anche solo di una generazione fa. Si è trasformata, non diciamo come perché altrimenti ammesso in un concesso che riusciamo a dirlo, diventerebbe abbastanza complicata. In ogni caso, sotto i nostri occhi c'è uno slittamento continuo, no? Addirittura con percezioni di grandi novità quando magari sono solo sviluppi di qualcosa che è accaduto in precedenza. Resta comunque come dato l'espansione di una conflittualità tra due termini. Uno è il termine che normalmente usiamo fuori della globalizzazione, correntemente usiamo, e l'altro è un termine che normalmente viene trasferito nell'ambito dei mercati e degli scambi, che è il termine della mondializzazione. In realtà, parlo della mondializzazione, delocalizzazione, no? In ambito proprio economico degli scambi. In realtà qua già noi vediamo conflittuali due termini perché l'idea del globo è un'idea di chiusura di un mondo, no? Mentre l'idea della mondializzazione, cioè per cui non a caso un termine usato negli scambi, il concetto di mondializzazione che spesso che è giusto fare viene scambiato col termine globalizzazione, non è che dobbiamo essere rigidi ovviamente, però porta dentro di sé già un concetto di apertura. No? Perché tra globo e mondo c'è una differenza, no? Di ottica proprio. E questa è la prima distinzione all'interno del termine, diciamo, che rinvia a questo cambiamento, perché in effetti è vero che se noi guardiamo la mondializzazione dei mercati vediamo dei profondi cambiamenti, no? Molto più profondi che se usiamo il termine globalizzazione che conosciamo già, no? E meglio forse. L'altra contrapposizione che veniva anche in termini diversi sviluppata da Francesco è più nota, è quella tra globalizzazione invece e localizzazione, che può essere anche riportata a questa conflittualità che diceva Francesco per quanto riguarda la territorialità, no? Riferita alla localizzazione. E la globalizzazione invece con questa idea di spazio, no? Che può essere appunto, può confliggere, no? Con l'altro bisogno. E questi due termini sono stati, così a titolo di cronaca, messi insieme in una parola che a me non piace per niente, ma insomma è conosciuta, è stata introdotta, poi sviluppata anche da un sociologo, Roland Robertson, ed è la parola local, no? Che è brutta. Perché però fa capire come questi due aspetti di questo processo sempre più rapido, no, del cambiamento abbia due volti, ma che in realtà la medaglia sia la stessa. Allora, questa cosa ci interessa, no, due parole sul discorso della globalizzazione, da un lato come aumento appunto di questa produzione anche di aspetti e di fenomeni globali. Ecco, questo è il cambiamento che abbiamo da almeno una decina d'anni, insomma, quindi relativamente di recente, relativamente. E questo bisogno di la domanda proprio, no, di localizzazione, e che tra l'altro è sotto i nostri occhi dal punto di vista delle rivendicazioni delle autonomie, no? Ecco. Ed è questa ricerca delle piccole patrie, no? Un termine che non mi dispiace, la piccola patria. E queste piccole patrie in effetti sono anche novità, mi riferisco al referendum, no? Che ci sono stati, e non ci sono, che ci sarà, quello della Catalogna, no? Quindi voglio dire, ci sono, sono sotto i nostri occhi queste cose. E diciamo che relativamente a quelli eccetera. Allora, andando al dunque, al tema dell'argomento, io mi sono voluta soffermare su un aspetto che non è ancora del tutto, diciamo, neanche a me è tutto chiaro, ma che forse diciamo, è anche l'approccio possibile per comprendere la complessità della questione della globalizzazione e della localizzazione. No? Allora, per quanto riguarda il rapporto tra cittadinanza e individuo, no, che è quello appunto dell'appartenenza ad una comunità, e, voglio dire, questo è chiaro l'aspetto giuridico, insomma, comunque in discussione lo possiamo individuare, l'aspetto giuridico, è individuabile anche l'aspetto politico. E molto più complicato per quanto mi riguarda è invece l'aspetto morale, no? Cioè quella che io ho visto come una questione complicata e francamente non tanto dibattuta sempre però per quanto mi riguarda riguarda la questione della cittadinanza morale proprio, della cittadinanza morale. E volevo notare, ma poi abbandoniamo l'argomento subito, che il termine stesso di cittadinanza si è esteso a molti ambiti a cui non eravamo abituati. Per esempio la cittadinanza digitale, no? Come diritto di una comunità, in questo caso virtuale, no? E in questo caso riguarda il diritto alla comunicazione globale. Questo chiudo subito, se no non arrivo neanche a lui. Questa questione della cittadinanza morale è un bisogno che a me pare sia pressante veramente, anche qui relativamente di recente si comincia a vedere un po' meglio di cosa consista ed esprime, diciamo, quello che noi chiamiamo bisogno di identificazione simbolica, cioè quello che è l'immagine, no? Che il soggetto, l'individuo all'interno del sociale, della comunità sociale compie e che non è, come dire, tanto valutato e neanche tanto valorizzato. Ed esprime un conflitto in realtà tra l'attuale domanda di cittadinanza, nei termini giuridici e politici, e l'appartenenza e il senso dell'appartenenza che invece è una percezione, no? Non è un dato, ecco, non è del tutto codificabile neanche, né codificato né codificabile. E questo conflitto tra quella che è la cittadinanza e quell'appartenenza, questo filosofo contemporaneo che si chiama Giacomo Marramao, ma il cognome non mi fa di giustizia, contemporaneo, e che ha scritto questo libro, che è un po' un precipitato di informazioni, così anche un po' agitato, mi sembra. Comunque è un intitolato Passaggio Occidente, filosofia e globalizzazione, no? Quindi mette insieme molte cose che a me personalmente sono state molto utili, no? E in questo contesto lui parla proprio di muri interiori, no? Questi muri interiori che su cui ancora non, che agiscono ma su cui ancora non si è abbastanza riflettuto, no? Allora, noi dobbiamo, poi devo saltare qualcosa, vabbè, un accenno ancora al discorso del cambiamento che sta avvenendo sotto i nostri occhi e diciamo che noi dividiamo almeno in due direzioni, l'enorme sviluppo, qua non dico niente di nuovo a nessuno, e anche dopo, delle rivoluzioni tecnologiche, e anche nel senso che ci impongono di fare un salto antropologico addirittura, per via che soprattutto quelle multimediali, perché coinvolgono molto di più il nostro complesso sensoriale, e basta pensare al concetto di tempo reale, no? Comunicazione in tempo reale, oppure ai termini tra sincrono e asincrono della comunicazione, no? Ci scombinano un po'. E anche qua saltiamo anche noi, un tassato antropologico, all'enorme sviluppo delle biotecnologie e di tutto ciò che diciamo è cambiato all'interno delle scienze biologiche, no? E questi diciamo sono i due aspetti più grandi del cambiamento a cui assistiamo e che hanno una ricaduta anche in termini di scelte politiche, evidentemente, su cui io glisso. E quello che mettiamo a poco adesso invece riguarda il fatto che in seguito a questi dati che abbiamo sintetizzato, insieme e contemporaneamente a questi dati che abbiamo sintetizzato, che sono stati raccolti in certe analisi e in certe riflessioni, stiamo assistendo all'aumento, diciamo, no? Delle figure della coscienza per quanto riguarda il senso dell'appartenenza epocifico. Allora, figure nel senso di quella rappresentazione che la nostra coscienza, più o meno consapevolmente anche, opera, no? Una configurazione, una rappresentazione dell'altro, del fenomeno in genere, ma dell'altro, non stiamo parlando degli altri esseri umani in particolare. Allora, sono aumentate queste figure con cui noi rappresentiamo gli altri dentro di noi. Sono aumentate, ripeto, non siamo sempre coscienti, però ci intrigano un poco l'esistenza, adesso vedremo meglio. Allora, prima di tutto dobbiamo dire che questo individuo, questo soggetto di cui stiamo parlando, secondo queste teorie, che hanno studiato appunto, no? Che hanno sostenuto questa molteplicità dell'identità, non compare, cioè è difficile da accettare questa cosa, ma non compare in realtà come un individuo, perché non è affatto indiviso. Cioè, dentro l'essere umano, all'interno di questa nostra coscienza, che si è trasformata e sviluppata ovviamente attraverso questi nuovi sviluppi e cambiamenti profondi, e si sono anche frantumate le figure che avevamo, no? Cioè sono cresciute, ecco. E quindi non abbiamo più, abbiamo resistenza ad affrontare questa questione, perché dobbiamo accettare il fatto che noi non siamo individui, che letteralmente vuol dire che non siamo divisi, no? Noi non siamo interi, insomma, no? Cosa che, voglio dire, non è del tutto una novità all'interno del panorama del pensiero. Basta pensare alle confessioni di Sant'Agostino, no? Del dialogo interiore. Quindi già lì c'erano elementi, ecco, però non accadeva quello che sta accadendo, no? Quello che ci sta accadendo, che noi ci vediamo veramente riflessi in tanti mondi, no? E che aumentano sempre di più, che aumentano sempre di più. E, allora, diciamo, per mettere a fuoco l'essenziale, l'essenziale dobbiamo dire che l'individuo allora si trova intrigato innanzitutto proprio all'interno di questi due termini tra globalizzazione e dicevamo localizzazione, perché da un lato nel nostro vissuto siamo continuamente chiamati a vivere nella globalizzazione. No, cioè non è che possiamo sottrarci, dobbiamo farlo per vivere proprio, no? E non solo nell'ambito della comunicazione. E questa domanda è una domanda in realtà di non appartenere a un contesto specifico, no? Cioè di essere in realtà atopici, cioè come dire, individui in uno spazio non definito, sempre a livello di percezione dell'io, E d'altro canto il bisogno di localizzazione ci spinge nella direzione opposta, come anche Francesco ha detto in termini tecnici, e ci chiede di appartenere, cioè di far parte di un luogo, un gruppo, no? Ecco, quindi di avere come una corrispondenza, addirittura avere la percezione di abitare e di morare da qualche parte, che non necessariamente un luogo materiale, come vedremo. E, dunque, questa faccenda riguarda la questione, lunga questione, lunga come la storia della filosofia, che quindi non tocco proprio, tra identità e differenza. Non la tocco nel senso che se cominciamo a vederla da là non è più finita. E invece possiamo però nello stesso tempo riferirla ad una scelta che può essere fatta, perché stiamo parlando di morale, quindi la scelta deve venire fuori da qualche parte, con relativa libertà e con relativo limite di questa libertà, e la scelta della chiave di lettura, no? Di quello che sta accadendo. Allora, lasciando stare la questione di identità e differenza, noi diciamo intanto, no? Ed è una scelta di visuale, una scelta di campo, no? Ecco, io ho fatto questo, dopodiché uno sceglie quello che vuole, che è quella della differenza e dell'abbandono, quelle che purtroppo sono sotto i nostri occhi sempre di più, che sono gli effetti, i comportamenti ossessivi, no? Di tipo identitario, no? Queste rivendicazioni forti, no? Ecco, quindi mettersi sotto il segno della differenza forse ci fa dire qualche cosa di più, visto che stiamo parlando, no? Di queste figure, no? Che proliferano all'interno della nostra coscienza. Allora, non è tanto facile stare dal punto di vista della differenza, forse è più tranquillo stare dal punto di vista dell'identità. Tutti mi dicono che sono, io ci credo e siamo finiti. Anzi, addirittura mi dicono che sono unica, no? Quindi, come dire, se sto al mio posto, va bene. E, questa posizione invece di scegliere, questo crinale, no? Stando sul crinale, scegliere quello della differenza, e comporta in realtà una sfida esistenziale, nel senso che mi viene richiesto di abitare un limite. Qual è questo limite? Il limite tra quello che fa, tra l'altro, no? Tra la scelta che fanno gli altri, perché se io dico di entrare nel campo morale, nel momento in cui faccio una scelta, anche gli altri la possono fare, evidentemente, e non è detto che vada d'accordo con la mia. Allora, tra la scelta che faccio io e la scelta che fanno gli altri, il problema è evidentemente quello dell'ostacolo che io posso incontrare, no? Nel limite che l'altro mi pone nella scelta. Cioè, io posso anche non essere d'accordo con quello che sceglie l'altro, e non è detto che io poi debba anche cercare di andare d'accordo, cioè non stiamo cercando di pacificare nessuno. E questa questione può essere però vista in altro modo, sostenendo questa teoria dell'identità multipla, nel senso che se io mi concepisco, viene detto da questo Marmau, viene detto, definito l'io come un insieme di io part-time, no, non mi dispiace l'immagine. Questi insieme di io part-time sono che quindi mostrano, no, questa molteplicità delle nostre identità, e se operiamo attraverso, come adesso diremo, attraverso la riflessione razionale su questo fenomeno, quindi intanto prendendo la consapevolezza, no, ovviamente, e ragionando su questa faccenda, forse la cosa non necessariamente comporta conflitti e lacerazioni. Non è un cammino evidentemente tanto facile, però molti di noi forse lo stanno anche già facendo senza rendersene conto, sia chiaro. E dunque, questo Amartya Sen, non riesco a leggere un altro pezzetto, questa Amartya Sen, quello qua, sì. Nella ricchezza della ragione, Amartya Sen, forse lo conoscete, bengalese, è premio Nobel nel 98 dell'economia. E questa Amartya Sen introduce una distinzione molto importante per quanto riguarda questa questione dell'identità e dell'appartenenza. Una distinzione tra definizione, di identità, definita identità, e quella che è la percezione dell'identità. Adesso esplicito. Allora, quando parlo di definizione di un'identità, in realtà io mi rifaccio a quello che è il, siamo nel campo morale, il bene, no? Per quella persona, quello che io penso di essere, che sia un bene per quella persona, bene sociale ovviamente, no? E che poi il discorso del logos, questo passaggio della razionalità è il discorso di Socrate. E sto dicendo, bene sociale che resta pur sempre può appartenere solo a un gruppo, no? Però in cui io ovviamente posso riconoscermi definendomi, no? definendo la mia appartenenza a quel gruppo per il quale il bene è tale. E c'è però l'altro canto, l'altro aspetto, che è la percezione che io ho dell'appartenenza. E io mi percepisco, se accetto le definizioni che mi posso dare, io mi percepisco necessariamente in molti modi, quindi io posso avere molti beni sociali, posso aspirare a molte forme di bene sociale, no? Proprio perché non mi riduco a una sola definizione, ho più definizioni. Allora, mi pare di riuscire a leggere un aspetto del nostro pezzetto. Ecco, questa sarà l'unica cosa che vi leggo, ma ve la leggo perché è troppo bella. Allora, una persona, per quanto riguarda questo discorso, di cui in un modo e nello stesso tempo può sentirsi di, percepisce di appartenere ad un altro. Allora, una persona può contemporaneamente essere, ad esempio, un'italiana, una donna, una femminista, una vegetariana, una scrittrice, una conservatrice in materia fiscale, una appassionata di jazz e una londinese. Questa signora è molto ricca, mi pare, no? Se questa persona si dedica alla promozione del jazz classico in giro per il mondo, la sua identità di amante del jazz può risultare più importante di quella londinese, o in secondo piano, che invece gioca un ruolo più cruciale quando esprime le sue critiche circa il modo in cui sono organizzati i trasporti pubblici a Londra, per esempio. Allora, ho scelto questo passo perché mette insieme, diciamo, no, più possibilità che in realtà se riflettiamo anche noi abbiamo, no? Se comincio a pensarmi nei termini di queste differenze dentro di me, vedo che sono tutta la scelta, no? Cioè, questa è una signora, ripeto, è una persona molto interessante, però anche questo discorso vale per eventualmente, non è che promuova, no? Per figure eroiche. La cosa interessante di questo argomento, 5 minuti. Quello che io vedo interessante di questo argomento è, non leggo né Florian, è la possibilità allora di riconoscerci e riconoscere se stessi. Riconosce se stessi ovviamente con un lavoro di indagine, nelle, più che di autoanalisi, nella relazione con gli altri, no? Nelle relazioni con gli altri. Riconoscere se stessi all'interno di diverse tipologie di relazioni, no? E in effetti, se noi dobbiamo metterci carta e penna a fare l'elenco delle diverse appartenenze, ne abbiamo tantissime, no? Ben di più di quello di cui ci rendiamo conto. E questa è la prima cosa. L'altra cosa, con cui concludo, è una prospettiva che anche qua non è comodissima, ma insomma è una prospettiva molto interessante, anche molto diffusa in alcuni contesti, e che riguarda questa estensione che compie un'analisi articolata, voglio dire, non particolarmente difficile da intendere, cioè accettabile, voglio dire. Ecco. Uno dei principali filosofi della complessità, no? Che è questo Edgar Morin, che avrete sentito nominare, e che si è proprio dedicato alla lettura di questi linguaggi, no? Che si intrecciano, si distinguono, si mescolano e via di seguito. Lui a un certo punto, parla di, andando per estensione, no? Per quanto riguarda la molteplicità delle nostre identità, arriva a parlare di identità umana, no? Il discorso che era venuto fuori. Questo fatto lo pensa come un elemento di rinnovamento della nostra consapevolezza sociale. Di rinnovamento perché è sicuramente un aprirsi, no? Alle differenze esistenti nell'umanità, no? Non è l'umanità, voglio dire, soltanto europea, ma si è frastagliata, no? In molti modi, questa è un'esperienza quotidiana che noi facciamo. E poi aggiunge un altro elemento, e quindi non è un discorso di universalismo o cosmopolitismo, no? Qui è proprio una prospettiva accanto alle altre che io ho, no? Dalla relazione che ho con chi abita sotto di me a quella che può essere la percezione degli altri come esseri umani, no? Con delle caratteristiche, tra l'altro, che lui sottolinea, che sono principalmente, innanzitutto, di tipo biologico, tra l'altro, no? Perché ognuno di noi tanto è diverso per il suo corredo genetico, no? E quindi comunque siamo differenti. E l'altro, e concludo. E questo comporta, ancora più sporco per quanto mi riguarda, che non è solo la cittadinanza umana, no? Ma va oltre, la cittadinanza terrestre, all'interno della quale si trova in effetti anche si trovano anche le forme dei significati che possiamo dare, no? Di appartenenza alla cittadinanza umana. E non è una novità neanche questa, cioè si tratta di prenderne atto, in quanto questa cittadinanza terrestre comprende, come sappiamo appunto, non solo il discorso delle tutte le specie animali e vegetali, ma fa anche ci porta anche a concepire quelle che sono le condizioni di sopravvivenza dei diversi esseri sulla Terra, no? Ci mette all'interno di una responsabilità, se volete, che è ancora più estesa. E basta. Devo concludere?
Beh, se hai
poco.
Il minuto,
allora, sì, questo qua ancora, due minuti. Allora, c'è un discorso evidentemente di linguaggi, no? Di linguaggi, perché questo non è, ripetisco il concetto, non vuole essere un percorso di tipo di autoanalisi nel senso psicoanalitico del termine, no? È un tipo di approccio di tipo fenomenologico, cioè che coglie i fenomeni della nostra coscienza, ne prende consapevolezza. Ed è un lavoro di riflessione, evidentemente, non che non lo sia. Allora, è cambiato anche il linguaggio con cui noi diciamo queste cose. Tendiamo, e qua il campo è aperto, piace tanto Bertola, apre il campo ai nuovi linguaggi, non sto parlando dei linguaggi tecnologicamente evoluti, eccetera, eccetera, digitali, ma sto parlando di queste, dell'estensione, sì, della valorizzazione di tutte le forme, tutte, anche molto diverse tra loro, della narrazione. Perché sembra, ma qua ci sarebbe da ragionare ancora, che il testo che più facilmente può creare una trama, no, tra tutti questi soggetti, sia proprio il racconto di noi stessi, no? Cioè che poi è quel discorso dell'autobiografia, da intendersi ovviamente con tutto il suo spessore filosofico, è l'autobiografia ed è anche la biografia, che è anche la biografia degli altri, no? Nel senso che se ognuno di noi racconta di sé, si racconta di sé anche per quello che non è stato oppure non è, no? Che avrebbe potuto essere, no? E in effetti questa possibilità di raccontare i possibili, diciamo, dell'esistenza, i nostri possibili, ognuno c'è i suoi, e diventa anche il modo per raccontare invece quello che è stato attualizzato da altri, no? Ecco.
Grazie, arrivederci a tutti.